Palla in Tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati. Palla in Tribuna, il nostro ultimo appuntamento settimanale. Ormai siamo quasi alla vigilia di Roma-Parma, penultima gara di questo 2024, gara che si disputerà, lo ricordiamo, domenica alle 12.30, è il lunch match di questa giornata allo Stadio Olimpico di Roma, giornata che di fatto inizia già oggi con Verona-Milan, la numero 17 del campionato di Serie A. Ricordiamo un po' quali saranno le sfide di questo turno. Abbiamo detto Hellas, che ha appena sconfitto il Parma nell'ultima giornata contro il Milan, questa sera alle 20.45, poi domani Torino-Bologna alle 15, alle 18 Genoa-Napoli, alle 20.45 Lecce-Lazio, e poi domenica appunto, oltre a Roma-Parma, ci saranno alle 15 Venezia-Cagliari, alle 18 Atalanta-Empoli, alle 20.45 Monza-Juventus, e poi lunedì due gare. Lunedì 23 dicembre, 18.30 Fiorentina-Udinese, poi l'Inter contro il Como alle 20.45, diciamo impegni comunque importanti se non proibitivi per tutte le squadre che diciamo solitamente lottano per la salvezza, così come il Parma, e poi c'è lo scontro diretto tra Venezia e Cagliari, in particolare da seguire in chiave crociata. Ricordiamo che il Parma è adesso ad un solo punto dalla zona retrocessione, dal terzultimo posto, 15 punti, 18esima posizione, c'è cioè il Cagliari a 14, poi dietro il Monza e il Venezia a 10 punti al penultimo e all'ultimo posto, con il Parma anche il Como e il Verona, poi le distanze sono chiaramente molto corte anche verso l'altro, perché ci sono il Lecce e il Genoa ad un solo punto a 16 punti dal Parma, e poi l'Empoli a 4 punti, l'Udinese a 5. Ma è chiaro che per la squadra di Pecchia necessita un segnale, un rilancio, un riscatto, pur di fronte ad un avversario proibitivo come la Roma di Ranieri, Roma che peraltro è ancora convalescente, è ad appena un punto sopra i crociati. Parleremo di tutto questo, lo faremo come sempre anche con i vostri messaggi al numero 333-9200-170, ne state già inviando, tra poco li leggeremo, ma intanto facciamo il punto nel servizio anche su un altro degli eventi che sono successi in queste ore in Casa Parma, a partire dalla festa di Parma Partecipazioni Calcistiche, che è la diciamo la costola dell'azionariato popolare diffuso, diciamo così, della società ducale, che rimane comunque uno degli esempi, dei pochi esempi se non unici che ci sono nel panorama calcistico italiano. Tra le altre cose, Fulvio Ceresini è diventato il socio numero 1000 di Parma Partecipazioni Calcistiche. Da tempo si cercava di raggiungere questa cifra, e a margine ha commentato anche il momento della squadra il Managing Director Corporate Luca Martinez. Allora partiamo dal servizio e poi di nuovo in studio.
Il 29 giugno 2015, alla nascita, i soci erano 140. Oggi, quasi 10 anni dopo, Parma Partecipazioni Calcistiche taglia l'importante traguardo dei 1000 aderenti all'azionariato popolare del Parma Calcio. E la 1000esima tessera chiude un cerchio, perché va a Fulvio Ceresini, figlio del leggendario presidente Ernesto, di cui ereditò la carica alla morte, rimanendo poi per molti anni nella dirigenza gialloblu in altre vesti. Cerimonia di benvenuto allo Stadio Tardini.
Che era nato un po' come scommessa con Sandro Squeri, che mi diceva sempre di entrare in Parma Partecipazioni Calcistiche, e ho detto vabbè, quando arrivate a 1000, e siamo arrivati, e quindi sono onorato di aver anche sottoscritto la quota numero 1000.
Soddisfazione anche da parte del presidente di PPC Paolo Pive e dell'amministratore delegato Maurizio Braghiroli per un sodalizio che è cresciuto anno dopo anno.
La tappa forse più facile era quella di partire, ma non di resistere così tanto e di crescere così tanto, assolutamente. In mezzo c'è stato di tutto, ma insomma la crescita è straordinaria. 10 anni sono... erano impensabili, chi l'avrebbe mai potuto immaginare, insomma, che nei 9 anni successivi sarebbe successo questo. Dico, al di là poi dei risultati straordinari sportivi, di tutto quello che per fortuna c'è stato. Quindi speriamo che questo sia, come sempre, soltanto una tappa intermedia. Ecco.
BPC quest'anno possiamo fare un bilancio molto positivo, anche con i rapporti stessi con Parma Calcio, direi che è una cosa molto positiva, stiamo bene, insomma, stiamo molto bene.
Oggi PPC rappresenta l'1% del Parma Calcio, ma è una realtà la cui importanza va oltre questo aspetto, come conferma il direttore dell'area corporate della società crociata, Luca Martinez.
Ben contenti che si sia raggiunto questo traguardo dei 1000 soci, per noi, per il club, è sempre un elemento di grande importanza, di grande contatto con il territorio, quindi sono un po' i nostri ambasciatori non solo nel territorio di Parma ma anche in territorio nazionale, anche all'estero, visto che hanno avuto adesioni anche da paesi ben lontani da qui.
Palla in tribuna.
E questo era Luca Martinez nel servizio curato da Alberto Dalla Tana. Abbiamo con noi il primo ospite, Romeo Azzali. Ciao Romeo, buon pomeriggio.
Ciao Alberto e un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
Allora, partiamo, guarda Romeo, aggiungo qualcosina alle parole di Martinez che abbiamo sentito nel servizio, perché il managing director corporate del Parma Calcio ha commentato anche un po' il momento della squadra, ha detto la Serie A è un campionato estremamente complesso, ma ci sono tutte le condizioni per continuare ad essere fiduciosi sul cammino dei nostri ragazzi. Con le big abbiamo dato prova delle nostre qualità, mentre siamo andati più in difficoltà con l'aspetto di quelle formazioni con le quali sarebbe stato bene prendere punti, ma questa è la Serie A, dice. E poi sulle sfide contro Roma e Monza aggiunge due partite importantissime. La Roma in campionato non sta attraversando una fase delicata, ma in Coppa Italia contro la Sampdoria ha dato segnali importanti di ripresa. Giocheremo in uno stadio gremito, in ogni ordine di posto, è una di quelle partite dove le motivazioni si trovano da sole. Le aspettative sono quelle di fare bene sia contro i giallorossi che contro il Monza per chiudere al meglio questo 2024. Dice anche sugli infortuni, periodo lungo, diversi giocatori fuori, e cita anche la sfortuna, e poi dice in ogni caso non dobbiamo piangerci addosso, questa squadra ha elementi di valore, la maggior parte dei quali protagonisti solo qualche mese fa della vittoria in Serie B, e poi cita insomma alcuni come capitan del Prato e aggiunge chiosando tutti godono della nostra fiducia. Detto questo, Romeo, è chiaro che la partita contro la Roma è ancora di quelle proibitive, possiamo dire così, perché poi andremo anche a Roma, sentiremo le ultime novità da un collega giornalista del Romanista, un collega che segue la Roma, però insomma l'ultima partita in campionato, visto la Roma perdere nel recupero contro il Como, ancora un cammino ondivago, diciamo così, nonostante l'arrivo di Ranieri, sarà una partita proibitiva.
Intanto mi senti bene?
Sì, assolutamente. Sì, assolutamente.
Io sento un po' male. Comunque, riguardo la Roma, devo dire che andiamo nel peggior momento del campionato, noi andiamo a fare la partita in un ambiente difficilissimo, dove il terzo allenatore dell'anno, dove anche questo non sta facendo bene, e capisci che l'ambiente sarà un ambiente difficile, però no, secondo me non dobbiamo fasciarci la testa, perché la nostra è una squadra che comunque viva, una squadra che sa giocare e non deve entrare, diciamo, nella lotta, nella competizione che la Roma metterà. Noi dobbiamo fare la nostra partita e cercare di capire come poter fare male a questa squadra, ma secondo me contro quelle squadre lì che ci attaccano noi abbiamo più possibilità. Rispetto a quello che diceva Martinez, in effetti noi facciamo più fatica contro le squadre che si fanno attaccare, quelle Genova, Cagliari, Verona, quelle lì che dovevamo fare punti, e ci dobbiamo domandare il perché non riusciamo a fare punti contro quelle squadre lì. E io penso che ci sia anche, è vero che abbiamo dei giocatori bravi, è vero che abbiamo dei giocatori forti, però è vero che la Serie A è questa, bisogna anche avere delle chiavi tattiche per cercare di capire, avere la duttilità di adattarsi alle varie squadre, alle varie situazioni, e se vuoi dopo te le dico.
Ah, sì, assolutamente. Diciamole subito, Romeo, perché una delle critiche fatte a a questa squadra, ma anche se vogliamo alla sua guida tecnica Pecchi, è quella di essere poco duttile, malleabile anche in base all'avversario di fronte, che un po' è il credo di Pecchia, cioè giocare sempre così, pensiamo noi, ogni tanto bisogna più adattarsi all'avversario, che guarda, ne pensi?
Guarda, allora, se mi permetto, se non vuoi insegnare niente a nessuno, però noi facciamo questo 4-2-3-1 con gli esterni che sono a piedi invertiti e che da fuori vengono a giocare dentro. Gli altri l'hanno capito, soprattutto le squadre che, come noi, mettono tre difensori, in modo che quando te da fuori vieni a giocare dentro, trovi per battere contro un muro. Lì, quando io giocavo contro le squadre tre, l'idea era quella di allargare i tre difensori e devi essere bravo ad andare a occupare quegli spazi vicino alla bandierina, mettere in difficoltà all'esterno il quinto di destra e di sinistro, cosa che noi non siamo capaci di fare. Faccia fatica e su quello secondo me bisogna cercare delle chiavi di lettura per poter mettere in difficoltà quelle squadre che ormai contro di noi difendono, cioè lascia stare il 3, però difendono al centro, ecco, e noi viceversa andiamo molto in difficoltà sugli esterni. Qua, perché dici non riusciamo a marcare in area, ma quanti cross becchiamo? Tutti i gol che sbloccano le partite sono 90% cross che ci fanno dagli esterni, perché ci saltano e ci fanno male.
Ma e quindi dal punto di vista tattico, detto che secondo me Pecchia non passa la difesa 3 anche un po' per penuria adesso di centrali, quale potrebbe essere la soluzione? Un 4-4-2 per allargare di più e comunque mantenere due attaccanti?
L'idea è quella di riuscire a sfondare quando tu sei in difesa arroccata a 3, devi andare a attaccare gli spazi sugli esterni e mettere anche te dei palloni in mezzo. E andare a crossare, ma da dove? Dentro l'area, come fanno gli altri, dalla linea di fondo. Allora diventi. Ecco. Dopo noi siamo bravissimi quando gli altri ci fanno giocare, come ha fatto poi il Verona quando ci ha fatto due gol in contropiede, che noi siamo alti per cercare lì, e allora siamo bravi anche noi con gli spazi dietro, ma nel momento in cui le partite sono da sbloccare tu devi avere un'alternativa nel fare l'uno contro uno sull'esterno, o comunque delle giocate che ti permettono di attaccare sugli esterni e aprire quelle difese lì così a tre. Dopo io non conosco tutte le qualità dei nostri giocatori, però Manchi gioca a sinistra, a destra, qualche volta potrebbe giocare anche a sinistra, andare ad attaccare la bandierina con il suo piede e crossare qualche pallone. O Mihail a giocare a destra, questo è un'ipotesi.
Questo è importante, Romeo, perché la Roma gioca con la difesa 3, no? Quindi al centro dovrebbe esserci Hummels, quindi tutti questi ragionamenti sono più che mai d'attualità, insomma. Tu percorreresti questa strada anche contro un avversario, insomma, di spessore, come è comunque la Roma a livello di singoli.
Allora, la Roma dovrà fare la partita. Adesso io non vorrei snaturare completamente il nostro gioco e perché sarà lei costretta a fare la partita, e degli spazi secondo me ce ne saranno, e quindi però l'idea di andare ad attaccare sugli esterni, quello lì sì. Okay. Dopo dipende anche che giocatori c'hai, come sono messi, però io penso che il Parma adesso non deve passarsi la testa eccessivamente, ecco.
Tra poco andiamo sulle scelte dei singoli, Romeo, però guarda, riprendo una considerazione che faceva, insomma, un grande ex come Gigi Apolloni ieri sera a Calcio e Calcio su 12 TV Parma. Tra poco ne parleremo, perché avremo con noi Luca Ampollini con importanti novità di mercato già anticipate ieri sera. Però Romeo, Gigi Apolloni diceva quando le cose vanno male, quando c'è un periodo, insomma, un po' più di difficoltà, se non di crisi, mi diceva Sacchi, bisogna ripartire blindando la difesa. a maggior ragione perché il Parma comunque poi ha dimostrato che in attacco il gol lo trova comunque, sempre volentieri se vogliamo. Ecco, bisogna ripartire blindando la difesa, anche se un po' col Parma si fa fatica perché quelli sono gli uomini a disposizione.
No, ma blindare la difesa è fare la fase difensiva è fatta bene.
Sì, certo.
Cioè nel senso che tutti devono cominciare a difendere a partire dall'attaccante, questo era il credo di Sacchi. E dopo vanno in difficoltà i difensori e i gol li prendi in naturale, però è tutta la squadra che difende. E sicuramente noi lì dobbiamo imparare tutti a sacrificarci, se no la Serie A non ti perdona. Poi sì, quando ci sono dei momenti difficili bisogna cercare di non agitarsi troppo, perché più ti agiti e più rischi nella tempesta di andare a fondo. Però noi abbiamo le capacità per farlo, però bisogna che adesso tutti i giocatori pensino non al singolo, al suo ruolo, ma devono pensare a cosa servono all'interno di questa squadra. Certo. Quindi la fase difensiva prima di tutto, e poi dopo, come dici tu, anche domenica hai fatto due gol, però ne hai presi tre. E hai creato tante occasioni, perché la squadra è viva, perché Man ha tirato in porta due volte dentro nell'area di rigore e davanti al portiere uno contro uno. Quindi la squadra le occasioni ce le ha, deve cercare di limitare i nostri avversari, questo sì.
E a proposito di questo, Romeo, guarda, un nostro ascoltatore ricorda che la Roma ha anche due ottimi esterni, il Parma dovrà cercare per forza di cose di limitarli, altrimenti saranno dolori. C'è il Sharawi, c'è Sule, che comunque è un giocatore di gran qualità. Ecco, invece sui singoli, guarda, chiudevo con questo. Abbiamo visto un ottimo ingresso in campo di Anquist, per esempio, nell'ultima partita, comunque sfortunata contro il Verona. Miaila non utilizzato, quindi si presume anche un po' più fresco. Sempre che non ci siano insomma contrattempi di altra natura. Man, secondo me, ha la gamba, però per il ragionamento tuo di prima, cioè il solito gioco a rientrare è un po' studiabile e quindi limitabile dagli avversari. Ecco, tu che scelte faresti? Ma anche in difesa, dico, anche se, cioè, se le scelte sono poche, numericamente parlando.
Tra infortuni croniche e quelle, diciamo, dell'ultimo momento, la scelta è limitata. Ecco. Quindi insomma io un'opzione ad Anquist lì gliela darei, perché lo vedo bello pronto e fresco, e se non è che dobbiamo fare 10 cambi, basta uno o due di nuovi e confermare, diciamo, la squadra che comunque ha dimostrato di essere una squadra viva, ecco, perché sia con l'Inter, ma io dico soprattutto con la Lazio, e questo secondo me è il termine di paragone. Tu andrai a Roma contro una squadra che come la Lazio cercherà di vincere, quindi, ecco, e tra l'altro anche preoccupata di vincere, quindi se noi siamo tranquilli, diciamo, nel senso buono, possiamo trovare dei vulnus in una squadra che ancora non è diciamo quella che Ranieri vuole, quello che Roma vuole, perché ci sono stati troppi errori in costruzione di quella squadra lì. E noi, secondo me, da quel punto di vista lì potremmo essere più tranquilli e poter sfruttare al meglio la situazione. E noi comunque, bene o male, il nostro campionato lo stiamo facendo. Insomma, è inutile che stiamo lì a dire adesso potevamo avere 30 punti, ne abbiamo 15, ne meritavamo, ma metti 16 o 17 o 18, ecco. Però la nostra classifica è quella lì, sappiamo che dobbiamo lottare.
Certo.
Però dobbiamo lottare tutti insieme adesso, perché adesso non possiamo più permetterci di dire adesso io sono e quell'altro, cioè dobbiamo pensare alla squadra, ecco, questo è il concetto.
E questo sta cercando un po' di fare anche Fabio Picche negli allenamenti a Collecchio. Sì, c'è un altro ascoltatore che insomma ricorda anche altri esterni della Roma. Noi aggiungiamo anche Salemakers, Trasende da una parte, Abdulhamid che sta comunque facendo bene un buon periodo, esterni a tutta fascia intendo, ecco, sull'altra corsia. Romeo, ti saluto con un messaggio di Luigi che dice: complimenti al signor Azzali per sconcerto nella bassa, speriamo che faccia un buon concerto il Parma-Roma. Ovviamente il riferimento è il tuo film, insomma l'ultimo, sì, con ricavato sempre a scopo solidale.
Sì, speriamo di creare un po' di sconcerto nella difesa della Roma,
esatto, ecco. Qualcosina un po' di diverso. Romeo, grazie di essere stato con noi. Grazie a Romeo Azzali, come sempre nostro opinionista di fiducia. Ci sono dei messaggi, vediamo un ascoltatore che non si firma, che dice: do ragione in pieno a Remo Gandolfi, Del Prato davanti ai quattro di difesa, due mezzali, Somme ed Hernani, e Ai Mohamed dietro le due punte. Quindi lui vede insomma Del Prato, se non ho capito male, nel ruolo di mediano, ecco, vecchio stile, che è uno dei pochi che non ha fatto con Picchi, anche se può giocare anche in quella parte del campo. E poi ancora dice, vediamo, Orlando dice: per me Koulibaly deve giocare questa partita indipendentemente dalle problematiche che può avere con la società. Ecco, su questo poi sentiremo Luca Ampollini. Diciamo che non è una situazione come quella di Cyprien, però probabilmente ci sono anche in questo caso delle questioni di natura societaria, giocatore in scadenza che non vuole rinnovare, ci sono state fatte delle proposte, lui le rifiuta, forse avrebbe già un'altra squadra. Insomma, se fosse davvero così, chiaramente la scelta del club sarebbe quasi sacrosanta, ecco. Capisco però gli ascoltatori, i tifosi che dicono deve giocare. Per me personalmente non è che Koulibaly cambia le sorti del Parma, cioè non è quella la priorità per me, però questo è il messaggio e ci sta come idea, come opinione. A proposito ancora di mercato di Parma, torna a parlare Giovanni Becali, che è insomma agente di Mann e di Mihaila, dice a Tutto Mercato Web: Mann sta facendo bene con Mihaila, spero che il Parma si salvi per restare in Serie A, ha bisogno un po' di esperienza, probabilmente è una squadra giovane. Poi commenta peraltro anche il nuovo patrone del Genoa, ricordiamo il Genoa è di proprietà rumena da pochissimo, un uomo d'affari serio, una squadra che qui è il Rapid Bucarest, uno dei migliori imprenditori della Romania, ha colto l'occasione, speriamo che si salvi. Questo è il commento di Becali su Suku, spero di averlo pronunciato giusto, Dan Suku, che è il nuovo proprietario del Genoa. Ci fermiamo un attimo, pubblicità, e poi di noi insieme andremo a Roma per le ultime novità sulla squadra di Ranieri.
Palla in tribuna. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Nuova Puma Hybrid è nuova fuori e nuova dentro. E ora è nuova anche l'offerta. Da oggi i vantaggi sono davvero per tutti, anche se non hai un'auto da rottamare. Scopri la nuova promozione su Ford.it. Vieni a provarla dal gruppo Ferrari, via Toscana 45A, a Parma.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, palle in tribuna per quest'ultimo appuntamento settimanale. Allora noi ci colleghiamo subito con Roma, in particolare con il collega giornalista Andrea Di Carlo di Romanista, il Romanista e Radio Romanista. Ben ritrovato Andrea, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti voi, grazie dell'invito.
Grazie, grazie a te di essere in nostra compagnia. Insomma, ricordiamo Radio Romanista e Romanista, insomma, parliamo di quotidianità giallorossa, insomma, di chi la conosce bene. Se non sbaglio, Andrea, oggi è giornata di conferenza, di parole per Claudio Ranieri.
Guarda, sto faticosamente tornando in redazione proprio da Trigoria, dove si è tenuta la conferenza stampa di Claudio Ranieri oggi. Clima natalizio, solito brindisi a fine conferenza con i cronisti presenti, poca voglia di parlare, è stata una conferenza stampa dove le tematiche erano anche tante, no? Dal campo al mercato, ai Friskini che ieri hanno ufficializzato l'acquisizione dell'Everton, però evidentemente non c'era tutta questa voglia di Ranieri, che poi sostanzialmente quando è tornato lui si è proclamato nuovamente il più bravo nel dire tutto ma allo stesso tempo nel non dire niente. E oggi secondo me è stata un po' una sua masterclass in tal senso, ma di certo ha speso parole importanti per il Parma. Ha predetto una gara con molti gol, non so questa convinzione da cosa derivi, però ha parlato molto bene dell'avversario di domenica, squadra che bisogna ovviamente temere, bisognerà fare grande attenzione e quindi mi sembra che la testa di Ranieri, più che al mercato, che all'allenatore futuro, che all'Everton, sia pienamente sulla sfida di domenica.
Assolutamente, guarda, hai fatto bene a citarlo, ricordiamo Ranieri a Parma, insomma, come allenatore nel 2007 e come sicuramente sai bene qua non è ultimamente ricordato bene, ma non per la persona assolutamente e neanche per l'allenatore, ma è perché insomma la guida del Cagliari ha fatto degli scherzetti mica male in Serie B al Parma, però insomma vale l'esperienza di Claudio Ranieri. È interessante il suo ragionamento, Andrea, anche su diciamo così la partita con tante reti. Ecco, ti chiedo invece, in casa Roma ci sono novità, disponibilità, assenze, magari anche novità di formazione che si possono già definire?
Allora, ci sono un po' di situazioni da capire meglio. Credo che Cristante non recupererà nemmeno per domenica. Humbelt è tornato ad allenarsi dopo quest'ennesima febbre che lo ha colpito. Penso che insomma se darà buone risposte anche tra oggi e domani, domenica sarà di nuovo in campo a ricomporre la difesa con Mancini, Humbelt e Ndicka. Mancini che è stato a riposo forzato in Coppa Italia per via della squalifica, tornerà ovviamente Svilar dopo il turno di riposo, il debutto concesso a Ryan. A centrocampo oggi Ranieri è stato chiaro, insomma lo ha menzionato insieme a Humbelt. La Roma ha due pilastri in questo momento, l'altro è Leandro Paredes, a lui sono affidate le chiavi del centrocampo, quindi sicuramente Paredes sarà lì in mezzo al campo. Credo con Koné ha rischiato secondo me di finire la stagione a Como, non so come il ginocchio abbia retto sinceramente, ha una torsione davvero innaturale e pericolosissima, è stato risparmiato dall'impegno di Coppa Italia. Ieri si è allenato con un vistosissimo tutore al ginocchio destro. Da Trigoria ci tranquillizzano e noi aspettiamo qualche conferma in più, però se dovesse essere realmente recuperato sarà lì al suo posto senza dubbio. Angelino sulla sinistra non c'è neanche a dirselo, il solito ballottaggio a destra tra Celic e Abdulhamid. E poi credo che ci sia la possibilità con il Parma di rivedere un po' l'attacco che possiamo definire titolare, almeno per quelle che sono un po' le nostre ultime sensazioni, ovvero Dobbic prima punta, Dybala alle sue spalle, ballottaggio tra Salihamidžić e Pellegrini per completare un po' il tridente. 3-4-2-1 che ricorda molto il 3-4-2-1 di Juric, ma la Roma ha cambiato letteralmente pelle, perché chiaramente la concezione nell'occupare gli spazi, nel rincorrere l'avversario, nel difendere, nel giocare di reparto da Ranieri e Juric, insomma, si passa davvero una vita.
Sì, assolutamente. Sai che il Parma gioca meglio sicuramente a terreno fertile quando sono le squadre avversarie a gestire la partita, magari a ripartire in contropiede comunque con le ripartenze. Ti chiedo che idea ti sei fatto di questo Parma che arriva a Roma, ecco, da tuo punto di vista personale, anche di attento osservatore.
Guarda, mi è capitato di vederlo spesso il Parma, l'ho visto con grande piacere quando ha battuto 3-1 alla Lazio, battuta a parte. mi sembra una squadra che veramente pratica un buon calcio. È un dato positivo, secondo me, quello di vedere le cosiddette piccole, che un tempo non erano piccole, comunque proporre qualcosa. Il calcio speculativo in Italia si vede sempre meno. Anche l'Empoli è una squadra che fatica a speculare, ma prova a giocare il suo calcio. Quindi è una squadra da temere. Noi è un discorso che facevamo con largo anticipo tra Lecce, Braga, appunto la sfida con la Samp e il Parma. Prima del Milan, la partita che temevamo maggiormente era proprio quella con il Parma. Perché comunque affronti una squadra che sta bene, che sta in fiducia, che non ha avuto problemi di nessun tipo, scossoni in panchina o altro. È una squadra che ripeto, che ha una sua identità, e quello aiuta tanto, che ha una classifica che le consente anche di venire a Roma senza nessun tipo di assillo particolare e giocarsi la sua gara. E, sai, la tranquillità quando va in campo è tanto, significa tanto, vuol dire poter preparare la partita in maniera tranquilla, in maniera lucida, consapevole dei propri mezzi, andando a giocare una partita come quella dell'Olimpico, potendo secondo me pensare tranquillamente a tutti e tre i risultati a disposizione, motivo per il quale servirà, diciamo, la miglior Roma possibile. Noi, se non ci fosse stato quel secondo tempo di Como, oggi ti avrei parlato di una squadra sostanzialmente guarita, perché le buone indicazioni erano arrivate. Sì, anche nelle partite più difficili con Napoli, Atalanta e Tottenham avevamo rivisto una squadra che aveva anche perso delle partite, ma a Napoli i punti forse non meritava di pareggiare semplicemente la partita con il Tottenham, dove gli hanno annullato 3 gol, se ne è giocata alla pari per 70 minuti con l'Atalanta. Erano infatti arrivate le vittorie con Lecce e Braga, eravamo tutti abbastanza convinti che la Roma avrebbe vinto comodamente a Como e poi se la sarebbe giocata partendo da favorita con il Parma. L'ho detto pure Ranieri, è rimasto abbastanza scioccato dal secondo tempo di Como, un pochino tutti, noi anche per il freddo che ci siamo presi direttamente in Italia, e quindi la Samp non può essere un test, che la Samp che si è presentata all'Olimpico con il massimo rispetto è una squadra lontanamente presentabile per i livelli della Serie A. E quindi il Parma ci dirà se quello è stato davvero un incidente di percorso oppure no.
Ecco, e allora guarda, ti saluto chiedendoti questo proprio in 30 secondi come ultima domanda. Ecco, quindi ti chiedo, dopo il Como, diciamo, per la Roma no, non è chiaramente un'ultima spiaggia, assolutamente, non è un banco di prova, cos'è, un esame importante? Perché qui chiaramente si dice no, non è il momento migliore per andare a Roma dopo una sconfitta in questo momento.
Beh sì, secondo me non è una frase sbagliata, perché comunque la Roma deve riscattarsi dopo la figuraccia con il Como, una partita che sostanzialmente per un'ora ha gestito, ha rischiato di vincere con la grande occasione di Dybala e poi ha preso nel finale, insomma, veramente addirittura 2 reti, l'ultima in una maniera davvero sprovveduta a livello tattico. È una partita che ha fatto arrabbiare molto Ranieri, quindi è chiaro che la Roma non può più fare calcoli, la Roma non ha più grossi margini di errore, e poi tu mi dici, ma qual è l'obiettivo della stagione della Roma adesso in campionato? Non saprei dirtelo. Io penso che i distacchi in venta siano purtroppo già molto consolidati. Fatico a pensare che la Roma abbia chance di arrivare in Europa League dal campionato se questa rimarrà alla media punti. Però magari le altre hanno corso fin troppo in questa prima parte di stagione, un pochino molleranno, la Roma invece avrà la possibilità di aumentare il giro del proprio motore. Non saprei, io continuo a guardare con più speranza alle competizioni, sia l'Europa League che la Coppa Italia. La Roma storicamente negli ultimi anni è più centometrista che maratoneta, certo. È più squadra da temere nella partita secca che poi sul lungo cammino, quindi è una partita, quella col Parma, ti ripeto, che ci deve un pochino raccontare se il paziente ormai è sulla completa via della guarigione, oppure come Como se possono esserci pericolose ricadute a minare ancora una volta un po' una stabilità, una struttura che Ranieri sta cercando di ripristinare.
Chiarissimo. Andrea, grazie. Beh, intanto buon rientro in redazione, immagino, per il traffico, no?
Esattamente. Un avvicinamento a passo d'uomo, ma prima o poi ce la faremo.
Ci abbiamo azzeccato. Allora, io ringrazio davvero Andrea Di Carlo, ricordo Radio Romanista e Il Romanista con noi, buon lavoro.
Grazie Alberto, a dopo.
Grazie ad Andrea Di Carlo con noi. Beh, insomma, un focus molto incisivo, significativo in casa Roma. Nel mentre stanno arrivando tanti messaggi, e poi c'è chi ci chiede come Fabrizio la situazione Cyprien Koulibaly, se c'è un contratto al di là del rinnovo o meno, un giocatore è tenuto a giocare fino a quando il contratto scade o no? Sì, certamente. Il problema è che se un giocatore, stiamo facendo delle ipotesi chiaramente, poi ne parliamo anche con Luca Ampollini, che sa sicuramente meglio di noi come potrebbero stare le cose. Se stanno così, se un giocatore va in scadenza a fine anno e magari è già in accordo con un'altra squadra, è certo che se è chiamato in campo deve giocare, ma credo che sia logico che il club lo lasci fuori. È come se uno fosse in azienda e avesse già un accordo con un'altra azienda, non sarebbe di certo promosso o utilizzato più di altri, insomma sarebbe parcheggiato lì fino alla data di scadenza, ecco. Per usare una metafora, Koulibaly deve giocare perché la difesa del Parma ha gli uomini contati, il suo impiego permette a Pecchia di schierare Del Prato centrale o anche davanti alla difesa. Sì, su davanti alla difesa non ho capito perché viene fuori adesso, questa cosa non è mai successo. Poi al centrocampo, dobbiamo dire che almeno i giocatori ci sono al di là, insomma, dell'ultimo capo di Estevez. E poi è il nostro difensore più veloce, quindi in grado di limitare i cross sulla sua fascia. C'è chi ci chiede di Fagioli, tra poco ne parliamo dopo la pubblicità. E poi ancora Lorenzo ci chiede novità su questo, sul mercato. E ancora, sentendo le opinioni del giornalista romano, si ben comprende che ci sia stato il Brindisi in sala stampa a Roma, chi più chi meno. Ale, non l'ho capito, ma vabbè. Leggo comunque il messaggio. Leggo anche qualche statistica, perché di certo, diciamo, la sfida contro la Roma all'Olimpico non porta in dote grandi gioie al Parma. L'Olimpico storicamente non è terra di conquista per i ducali. In Serie A la Roma ha vinto il 61% delle sfide, solo 11 le vittorie del Parma rispetto alle 33 della Roma. Ci sono anche 10 pareggi tra le squadre affrontate almeno 40 volte nella competizione. I giallorossi hanno una percentuale di successi migliore rispetto a quella contro il Parma. Contro il Bari, solo contro il Bari, diciamo, la Roma ha fatto meglio. Il Parma non batte la Roma in Serie A dall'aprile del 97, grazie alla rete di Crespo, quindi parliamo di un'altra epoca. Da quella sfida sono arrivate 16 vittorie per la Roma e 4 pareggi. Giallorossi hanno una striscia aperta di imbattibilità interna più lunga solo contro il Genoa, l'Hellas Verona e il Bari. Però ricordo che già contro la Lazio c'era una striscia aperta favorevole all'avversario, in quel caso i biancazzurri, insomma, molto lunga, quindi speriamo, chi lo sa, che non sia questa l'occasione per aggiornare le statistiche e ribaltare i pronostici. Ranieri, che abbiamo detto, ha parlato poco fa, avete sentito dal nostro collega Andrea Di Carlo qualche anticipazione. Affrontiamo la partita con la determinazione che ci ha contraddistinto da quando sono arrivato, tranne per il secondo tempo di Como, che non voglio più vedere. Affrontiamo una squadra vivace, verticale, ha degli attaccanti bravi, è una delle squadre che ha perso meno palle nella propria metà campo perché gioca sempre nella metà campo avversaria. Dice tutto questo Ranieri, poi dice ancora: dovremmo essere attenti alle prime e alle seconde palle. E poi sui giocatori, Hummels è rientrato, ha fatto il primo pseudo allenamento e vedremo domani mattina che disponibilità mi darà. Cristante invece non ci sarà. Queste dunque le aggiornamenti da Trigoria. Noi adesso andiamo in pubblicità, dopo torniamo e parliamo anche di mercato con Luca Ampollini.
Palla in tribuna.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Alla ricerca di freschezza, qualità e convenienza, nei negozi Cagni e Benelli trovi da giovedì 19 a sabato 21 dicembre melanzane tonde a 1,99 euro al chilo, peperoni a 1,99 euro al chilo, clementine Calabria a 1,35 euro al chilo. Questo Natale decoralo con le nostre stelle di Natale, in promozione dal 5 al 24 dicembre. Stelle vaso 10 a 3,99 euro, stelle vaso 15 a 5,99 euro, stelle vaso 17 a 8,99 euro. Visita i nostri punti vendita di Parma, Cagna e Benelli, la verdura più buona, i frutti più belli.
A Fidenza, Audiologica Center è la soluzione a tutti i tuoi problemi di udito. La cortesia e la professionalità di personale laureato ti accoglierà per consulenze e prove gratuite dei nuovi apparecchi acustici digitali. Audiologica Center ti offre assistenza gratuita per l'adattamento del tuo apparecchio acustico. Non lasciare che la sordità ti isoli. Prenota subito la tua visita gratuita. Il nostro staff ti aspetta per sentire e sentirti bene.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Eccoci insieme per l'ultimo blocco di Palla in Tribuna. Ormai manca, insomma, poco il prossimo appuntamento in campo Roma-Parma, lo ricordo, alle 12.30 di domenica. Con noi al telefono Luca Ampollini. Ciao Luca.
Ciao Alberto, buon pomeriggio.
Grazie di essere in nostra compagnia. Ci sono molti messaggi di mercato. Insomma, ieri sera hai aperto, come dire, un varco, se vogliamo, a calcio e calcio. Cioè, hai dato il là a uno dei temi che, insomma, terrà sicuramente banco, anche perché già la società ha fatto capire che qualche rinforzo arriverà. Insomma, hai aperto il tema calcio e calcio su 12 TV Parma. Io parto, Luca, da questo, parlo da questa notizia che hai dato di un interesse per Fagioli. Ce lo ricordi un po', trattativa che, insomma, ancora forse non è tale, ma c'è un interessamento, ci sono colloqui, come si dice in questi casi?
Ma sì, io credo che il Parma abbia chiesto informazioni alla Juventus su Fagioli. È chiaro che, come hai detto bene tu, non è ancora partita una vera trattativa. Il Parma è un po' alla finestra, cerca di capire se c'è uno spiraglio per potersi inserire in una corsa per Fagioli, che è molto agguerrita, difficilissima. È un percorso irto di ostacoli. Perché? Perché Fagioli, insomma, si è capito che a gennaio lascerà la Juventus con ogni probabilità, visto il rapporto non idillico con Thiago Motta, che non lo vede da un punto di vista tecnico, lo vede poco, quindi il ragazzo ha voglia di giocare, ha voglia di reagire ad un momento sicuramente non facile, che tutti conosciamo, e quindi ha bisogno chiaramente di ritagliarsi il suo spazio, anche per riguadagnare la nazionale. Ci sono alcune società indeciso pole position, su queste secondo me il Marsiglia è quella che più si è mossa in modo molto deciso per accaparrarsi Fagioli, in secondo luogo il Napoli, sono queste due. E il Parma ha chiesto informazioni come avrebbe fatto il Bologna, quindi il Parma avrebbe chiesto informazioni esattamente come il Bologna. L'operazione, come detto, è sicuramente molto complessa per mille ragioni, non ultimo l'ingaggio del giocatore, la formula con cui si potrebbe acquistarlo, però è chiaro che Parma, vedendola da un punto di vista razionale, potrebbe essere per lui una collocazione ideale, perché c'è Pecchia, col quale ha avuto il miglior momento della sua carriera fino a questo momento a Cremona, e un ambiente dove potrebbe risollevarsi, reagire, rinascere con la tranquillità, valorizzando chiaramente quelle che sono le sue qualità, che sono purissime. E Parma troverebbe il classico alter ego di Bernabé, che in questo momento serve come il pane. Ripetiamo, indiscrezione è che il Parma avrebbe chiesto informazioni su Fagioli, sia un po' così, stia cercando di capire la possibilità evidentemente di inserirsi per una trattativa. È ancora molto presto ed è soprattutto difficile, però
sì, perché bisogna precisare, Luca, non è che come l'hai messa giù te è molto chiara, non è che c'è il nome di Fagioli vuol dire che arriva, e se non arriva è una delusione. No, è uno dei temi e dei nomi in questo caso che sono in agenda, sul quale si sta lavorando e starà lavorando il club sicuramente, come altri che magari noi non sappiamo. Poi dopodiché ci sono mille varianti che possono incidere su una trattativa. Secondo te, ti chiedo, queste cose sono questioni del breve oppure sono quelle trattative che possono andare anche un po' avanti per le lunghe fino alla fine di gennaio?
Ma dipende tutto da
giocatore.
Allora, guarda, io ci sto lavorando su questa cosa di Fagioli, che mi è arrivata una decina di giorni fa. Io ci sto lavorando da una settimana per cercare di capire. Tutto dipende dall'attacco che verrà fatto dalle squadre che in questo momento sembrano leggermente più avanti. Quindi, secondo me, Marsiglia e Napoli. Se una delle due riesce ad accaparrarsi il giocatore, il discorso evidentemente si ferma ancora prima di intavolarlo. Se la cosa non si sblocca, allora le possibilità per il Parma potrebbero effettivamente crescere. Il Parma, ripeto, è la finestra. Io ci sto lavorando da qualche giorno perché a me risulta che il giocatore piaccia, e quindi, sebbene ci siano tante difficoltà, forse un tentativo si cercherà di fare.
Altre due domande di mercato, Luca, al volo, perché insomma sei sul pezzo su questo fronte. In molti chiedono di Koulibaly, tu l'hai un po' spiegato ieri sera, io anch'io l'ho fatto qui come mia opinione, ma insomma è chiaro che il giocatore è sotto contratto e se è chiamato in campo deve andare in campo, però c'è una questione di opportunità e anche di insomma di logica di operazione di azione della società. Insomma, se un giocatore avrebbe già trovato un'altra squadra o comunque
no, ma il discorso è corretto. Io ti dico, anch'io come te avevo già detto quest'estate che l'unico che non avrebbe a breve firmato il rinnovo sarebbe stato lui. Così è avvenuto, poi si era aperto uno spiraglio, lo spiraglio si è subito richiuso, e secondo me la mia sensazione è che lui abbia già una squadra. Un accordo, forse non è neanche troppo ben consigliato, è ragazzo giovane, però evidentemente se non gioca è perché Pecchia non lo vede con la testa giusta, proprio per i motivi che abbiamo appena detto. Cioè Pecchia non è un masochista, Pecchia, se può far giocare Koulibaly, certo, perché lo vede sul pezzo, lo fa giocare. Se lo vede chiaramente distratto o non con la testa giusta per i mille problemi che in questo momento, definiamoli tali, ci sono legati al suo contratto, soprattutto se lui è deciso a non sposare la causa Parma, non si capisce come possa entrare in campo con le motivazioni giuste e che contributo possa dare se entra in campo già magari pensando che Parma sia già una tappa passata. Insomma, non voglio essere malizioso, ma un giocatore che magari ha già un accordo con un'altra squadra, supponiamo, si suppone evidentemente, forse non gioca neanche con quella determinazione giusta, con quell'agonismo corretto che servono, perché chiaramente magari pensa già alla squadra futura. Cioè sono tutte ipotesi, però è comprensibilissimo dal mio punto di vista che Pecchia, non vedendo il giocatore forse con la testa giusta, non lo impieghi in questo momento. Mi sembra chiaro, legittimo e abbastanza scontato.
Sì, perché noi in tutto questo poi non vediamo la quotidianità che vede chiaramente, esatto, Pecchia. Insomma, ripeto, non vale solo per il calcio, vale per qualsiasi contesto. Allora chiudo il tema, guarda, citando un messaggio, un nostro ascoltatore dice, la sua ricetta per il mercato: Arnautovic, due difensori e due centrocampisti. Mi rendo conto che sia difficile, ma la società deve riparare gli errori estivi. Al di là delle opinioni, dei nomi che verranno fuori, Luca, secondo te il Parma andrà ad operare, diciamo, con quell'aggiunta di esperienza che per molti serve, o comunque andando a prendere, nel caso, prospetti, ad esempio Fagioli, che sono giovani e possono essere anche utilizzabili e avere un'ottica e avere un valore in ottica futura?
Beh, insomma, Fagioli è l'identikit, secondo me, strepitoso del giocatore giovane, ma già di qualità, di esperienza, che ha bisogno di valorizzarsi. Insomma, ci sono mille ragioni per pensare che Fagioli, indipendentemente dalla difficoltà dell'operazione, sia un identikit corretto. No, secondo me, giocatori di esperienza all'Arnautovic, come citava il radioascoltatore, sono da escludere. Il messaggio della società, il target della società è molto chiaro, quindi non credo. Poi dopo non so se si cambierà qualcosa, però il messaggio della società è chiaro e sappiamo qual è. Io credo però che a gennaio non ci si limiterà alla classica operazione Dichiara esce, arriva uno al posto di Dichiara, Charpentier si è fatto male, arriva il vice Bogni e si ferma lì. No, secondo me, essendoci la situazione Koulibaly, Bernabé che tornerà a fine gennaio, però insomma, poi sai questi infortuni come vanno a finire. Ci saranno, secondo me, forse più operazioni per rendere la squadra più competitiva, e quindi insomma io mi aspetto un mercato di gennaio leggermente diverso rispetto a quello che pensavo la società potesse fare solo un mese e mezzo fa, due mesi fa, proprio per situazioni contingenti che si sono venute a creare e che evidentemente consigliano una campagna di rafforzamento leggermente diversa, insomma.
Luca, ti ho preso un po' di tempo chiaramente sul mercato, ma sei sul pezzo su questo. Poi sai, adesso arrivano molti messaggi proprio su questo tema, perché l'ultimo periodo non è roseo, perché chiaramente la squadra ha dei limiti anche di natura numerica, anche e soprattutto per gli ultimi infortuni, comunque infortuni di lunga assenza. Ti chiedo però nel finale una battuta su questo Roma-Parma, perché abbiamo sentito prima il collega da Roma, insomma Ranieri, che dice: non voglio più vedere secondo i tempi come quello di Como. Anche in questo caso non è l'avversario da affrontare nel suo miglior momento, ecco, se vogliamo, cioè un avversario che insomma si deve riscattare un po' come il Parma.
Beh, è un avversario che, se ha la classifica che ha, è perché evidentemente ha dei problemi e che quindi è assolutamente affrontabile, cioè non andiamo ad affrontare l'Atalanta o l'Inter, questo credo sia il primo aspetto da cui partire. Quindi è un avversario blasonato, di prestigio, ma con dei problemi, e che probabilmente non è così forte come si pensava potesse essere, visto i 16 punti che ha. No, non sono molto d'accordo con il collega di Roma, che spiegava che il Parma giocherà tranquillo perché ha una buona classifica.
Sì,
così mi è parso di capire. Io credo che il Parma purtroppo non abbia questa classifica così rassicurante come diceva lui, ma però io mi aspetto un Parma che possa fare una bellissima partita. Io mi aspetto una partita importante domenica, per le caratteristiche dell'avversario, per il fatto che in trasferta il Parma ha fatto sempre abbastanza bene, contro le squadre grandi non ha mai deluso, l'atteggiamento che avrà la Roma sarà un atteggiamento secondo me ideale per le caratteristiche del gioco del Parma, che potrà, credo, spero, giocare con linee un po' più compatte, quindi ripartire, quindi essere più temibile nelle ripartenze. Quindi indipendentemente dall'avversario, che ha sicuramente a livello di nomi una buona qualità ma che è in difficoltà oggettiva, io mi aspetto una prestazione importante. Con quale risultato lo vedremo, ma mi aspetto sicuramente una risposta diversa rispetto alla gara col Verona.
Sì, lui effettivamente forse aveva reso troppo positiva la classifica del Parma, insomma, o la vede da fuori, e quindi chiaramente ha tutto un altro peso. Luca, intanto grazie di essere stato con noi, ti ritroveremo con l'anno nuovo qui a Palentribuna e chiaramente a Calcio e Calcio.
Alberto, tanti auguri a te, sei il numero uno, un abbraccio a tutti.
Bene, grazie.
Ciao.
A Luca Ampollini, ovviamente stendiamo gli auguri a tutti, li facciamo ai nostri radioascoltatori. Perché? Perché questa è l'ultima puntata, ma della settimana, di Palla in Tribuna, perché teoricamente, adesso stiamo definendo qualcosa a livello aziendale, ma insomma le notizie che io ho, anche in questo caso come indiscrezioni, così come Fagioli, no, lo dico per scherzare, insomma dovremmo esserci lunedì come ultima puntata, diciamo prima di Natale, per commentare Roma-Parma che si giocherà domenica, ma questo mi dà l'autoassist per ricordare che domenica dagli studi qui della nostra Radio Parma commenteremo il match come sempre in diretta e in esclusiva alla Radio Cronaca dalle 12:15 con la nostra Simonetta Collini in regia. Non so, mangeremo gli anolini dopo probabilmente, come orario. Dopo però voi li potete gustare da casa guardando diretta live con Marco Balestrazzi, tutti i suoi ospiti, le pagelle, le interviste in diretta dallo Stadio Olimpico dalle 14:30. Ci arriva anche qualche augurio dai nostri radioascoltatori a tutta Radio Parma. Chi invece dice Fagioli, insomma, è un'incognita dal punto di vista caratteriale, vedremo, magari con Pecchia ritrova la sua strada e vedremo se poi andrà effettivamente così. Insomma, seguiteci nei nostri notiziari, intanto vi auguro una buona giornata e restate qui con la programmazione di Radio Parma.